Benvenuti a Sansa Radio, la web radio scolastica nata all'interno dell'Istituto Giulio, nel cuore del quartiere di San Salvario. Io sono Giulio della qualità di indirizzo turistico. Insieme a me, ai microfoni ci sono Andrea Basta, Elias, Mirko, Andrea Roncone e Alessio. Siamo molto curiosi e grazie a questo mezzo di comunicazione meraviglioso possiamo dire la nostra, così abbiamo deciso di parlare di temi importanti ma con leggerezza. Oggi partiamo con un argomento che ci sta a cuore, perché ci proietta oltre il nostro percorso di studi. L'orientamento al mondo del lavoro nel settore turistico. Per farlo alla nostra maniera, abbiamo chiamato un esperto che ha girato il mondo e saprà darci consigli utili per poter iniziare il nostro mestiere con le idee chiare, a seconda del paese in cui vorremmo spostarci. Parliamo di Giovanni Pischedda, responsabile del settore internazionalizzazione della Camera di Commercio di Torino. Benvenuto Giovanni e grazie di aver accettato il nostro invito.
Grazie Giulio. Questa introduzione che mi rende innanzitutto orgoglioso di essere qua in mezzo a voi. Una delle cose più belle che si possono imparare nel lavoro, oltre a progredire nel lavoro che si fa, è proprio quella di lavorare con i giovani, perché i giovani sono proprio la parte che riesce a stimolarti di più del tuo lavoro. Hai citato il fatto che ho girato il mondo. Questo, diciamo, è una delle cose per cui io ringrazio tutti i giorni di, in qualche modo, di essere arrivato fino a questo punto, nel senso che potrei girare il mondo ancora di più. Tutti noi sappiamo anche che negli ultimi 2 anni, per un motivo o per l'altro, il mondo abbiamo potuto percorrerlo di meno. Mi faceva ridere Google Map che ogni mese durante la pandemia mi mandava il riassunto dei posti in cui ero stato e mi diceva sei stato in questa via di Torino, in quel quartiere di Torino e così via. Tra l'altro svelando anche che magari avevo percorso delle vie nei momenti in cui magari non avrei potuto percorrerle a piedi. Viaggiare è, diciamo così, uno degli aspetti che può aiutare a capire meglio nel vostro ambito quale potrebbe essere un futuro professionale a vostra portata. Allora, il tema del turismo è sicuramente un tema molto, diciamo, caldo nell'ambito dell'internazionalizzazione. Noi stessi in Camera di Commercio lavoriamo sulla parte del turismo in maniera molto consapevole, anche del fatto che quando intendiamo un'azienda turistica, non intendiamo solo un'azienda turistica in senso classico, ma ormai ricomprendiamo anche tutti coloro che nell'ambito del turismo sono in grado di dare dei servizi che per esempio sono legati anche solo all'agroalimentare. Ormai sappiamo tutti che per esempio essere turisti significa anche molto apprezzare per esempio il mangiare, il bere quando si va in un posto. Non è solamente andare a vedere un museo, non è solamente andare a vedere diciamo qualcosa che rimane come una traccia storica di ciò che è avvenuto, ma è anche vivere il luogo circostante che si va a visitare. Significa incontrare le persone, incontrarle in un determinato modo. Quindi essere turisti, aggiungerei anche essere dei viaggiatori, perché il viaggiatore spesso è un turista, ma non è detto che il turista sia un viaggiatore, perché i punti di vista sono anche molto diversi. Diciamo che da questo punto di osservazione possiamo anche dire che chi domani lavorerà nell'ambito del turismo dovrà tener conto anche del fatto che ci sono delle esigenze che devono essere soddisfatte nei confronti di un viaggiatore e non necessariamente nei confronti di un turista. Vi porto un esempio banale che però può aiutarvi a capire. In un viaggio di piacere fatto un paio di anni fa a Venezia con la mia famiglia, avevamo scelto di fermarci per fare una tappa prima di arrivare a Venezia a Padova. È molto comodo perché è collegato in pochi minuti, 30 minuti di treno Padova con Venezia. E prima di prendere il treno poi per andare a Venezia siamo andati a prenderci un caffè in un bar che c'era lì vicino, che anche visto da fuori non prometteva neanche poi così bene. L'accoglienza che ci ha dedicato il barista e la sua famiglia che era dietro il bancone è stata per noi quasi una sorpresa, forse abituati un po' anche alla nostra città, che è un po' chiusa, non è così aperta magari di primo acchito anche i rapporti, spesso anche nei confronti dei turisti. Bene, noi a Venezia abbiamo visitato delle cose bellissime, monumenti, chiese, ma di quel viaggio la cosa più bella che ricordiamo è proprio aver preso il caffè al bancone con quella persona che ci sorrideva e ci parlava. Questo aspetto qui, se voi ci pensate, non è strettamente legato nella concezione del turista, del turismo finale, perché è una tappa, è la tappa che fa il viaggiatore per arrivare poi ad essere, diciamo così, nel luogo in cui sarà un turista. Quindi ci sono molti aspetti da curare e soprattutto nella vostra formazione ci sono degli aspetti che vanno tenuti a mente anche fuori dalla scuola. Cioè la scuola è un punto di partenza, ma anche tutte le esperienze che voi riuscirete a fare fuori dalla scuola, abbinandole alla scuola, vi aiuteranno un domani ad essere più preparati ad entrare nel mondo del lavoro. Ma più preparati potrebbe essere, diciamo così, riduttivo, più consapevoli. la consapevolezza di quello che voi siete rispetto a quello che avete attorno, che è dato da tanti elementi, anche dalla vostra identità. Dovete partire per esempio dalla vostra identità. Nella mia identità ci sono alcuni elementi che hanno sempre costituito alla fine un punto di forza per entrare a mia volta nel mondo del lavoro. Il fatto per esempio di essere di origine sarda, quindi facente parte di un popolo che è rimasto sempre abbastanza chiuso nella storia e che poi ha dovuto aprirsi per forza al viaggio, perché era un viaggio di emigrazione. Ieri ho visto un film, Uno sguardo alla terra, di un regista che nel 2018 ha ripreso un documentario, Un pugno di terra, girato negli anni 60 sulla Sardegna, dove faceva vedere sostanzialmente una terra da cui la gente partiva per cercare un futuro migliore. In quel momento lì questi erano dei viaggiatori, non erano neanche dei turisti, e riguardando quelle immagini mi sono veramente reso conto una volta di più di come l'identità che ci rappresenta anche verso quello verso cui tendiamo è fondamentale nella nostra formazione. Quindi sono qui, diciamo, anche per darvi qualche, come dire, punto di vista diverso, anche perché ascoltare è una cosa che sappiamo fare sempre meno rispetto a parlare, rispetto ad affermare, quindi ascoltare è importante. E anche chi parla o afferma o pone il suo punto di vista non deve avere, diciamo così, un punto di partenza suo che è quello di convincere qualcun altro a cambiare un'idea, ma solo a provare a dargli una visione diversa rispetto alle cose, perché questo può essere un motivo di arricchimento sia per chi parla e sia per chi ascolta.
Ciao Giovanni, sono Andrea, ecco a te la prima domanda. Qual è il paese che potrebbe crescere più velocemente nel campo del turismo?
Andrea, si parla spessissimo di un paese che sta crescendo e che crescerà in ambito internazionale in tutti gli ambiti. E questo è lo stesso paese verso il quale probabilmente nei prossimi anni i flussi turistici saranno in netto aumento, perché ormai è un trend che si conferma da molti anni, e che è la Cina. Sappiamo che la Cina in questo momento rappresenta nelle classifiche mondiali il quarto paese per distrazione di turisti, ma ha un trend che aumenterà sempre di più, anche perché ovviamente si parla di un turismo che parte anche sempre di più dai paesi vicini e va verso la Cina. Ad oggi non sono per esempio molti gli europei e gli americani che vanno in Cina, ma saranno sempre di più gli asiatici o anche i cinesi che viaggeranno per turismo interno. Aggiungo che però rispetto alla Cina, molti paesi che sono stati magari un po' meno sotto, diciamo, la lente di ingrandimento negli ultimi anni sono i paesi del sud-est asiatico. Quell'area lì, l'area Asia del sud-est asiatico, di cui non conosciamo magari alcuni paesi più, diciamo, famosi di altri come destinazione, come la Thailandia, saranno affiancati a breve, o come Bali o come Singapore o così via, saranno affiancati a breve da una serie di altri posti e località che diventeranno molto famosi, una destinazione sempre più, diciamo, privilegiata anche rispetto ai turisti cosiddetti occidentali, che quindi che vengono dal nostro paese, dall'Europa, dagli Stati Uniti e così via.
Ciao Giovanni, prossima domanda è anche una questione importante. Secondo te, quali sono gli elementi essenziali da aggiungere in un curriculum?
Ciao Elias, allora questa è una domanda che potremmo porre in qualunque ambito del lavoro, no? Non solo in quello che ci porterà un giorno ad essere un operatore turistico e lavorare nel mondo del turismo. Allora io nel mio mestiere ho l'occasione di vedere molti curricula vitae che arrivano sul mio tavolo da parte di persone che stanno ancora studiando, perché vengono a chiederci magari di fare mentre frequentano l'università, di fare uno stage cosiddetto curriculare. Quello che dico sempre ai ragazzi è che soprattutto nel momento in cui si entra nel mondo del lavoro non ci sono tante esperienze da mettere o che possiamo mettere sul nostro curriculum vitae, perché noi abbiamo finito di studiare, ci approcciamo al mondo del lavoro, non possiamo dire di aver scritto magari o fatto questo o fatto l'altro. Alcuni degli elementi che possono essere caratterizzanti sono per esempio gli interessi che uno ha, ma non nel senso di dire mi interessa il cinema, mi interessa viaggiare, mi interessa lo sport, perché sono anche degli elementi che possono essere così abbastanza generali, no? Generici. No, il tipo di esperienza che voi avete fatto. Allora, per esempio, delle esperienze che ci portano ad aver fatto anche un lavoro totalmente diverso rispetto a quello che vorremmo fare, segnala in chi vi sta ascoltando e riceve il vostro curriculum vitae la vostra capacità di essere poliedrici, la vostra capacità di essere aperti, anche di provare delle esperienze diverse rispetto a quelle che magari un giorno ci porteranno ad avere il nostro lavoro così tanto agognato. Il fatto di poter segnalare questo tipo di elementi segnala non solo la buona volontà della persona, ma segnala anche proprio la capacità di essere flessibili. Ed è qualcosa che, vista dall'altra parte della scrivania di chi in quel momento sta facendo un colloquio, può fare veramente la differenza. Quindi tutto ciò che vi segnala per esempio, non so, aver fatto delle esperienze di volontariato, aver lavorato per dire, non so, anche come commesso in un bar, tanto per dire, che magari può essere il punto di inizio con il quale ciascuno di noi comincia anche senza voler lavorare nell'ambito turistico. Ecco, questo può essere importante, così come se nella mia vita ho avuto l'occasione, la possibilità di fare un viaggio in cui io ho avuto anche un'esperienza di volontariato, per esempio, ecco, questo è un altro degli elementi che in chi ascolta, in chi legge, può fare veramente la differenza, perché dice questa persona qua è curiosa, questa persona qua è disposta ad imparare nella propria vita.
Ciao Giovanni, io sono Mirko, inglese, tema fondamentale. Vorremmo chiederti dei consigli su come imparare l'inglese e poterci muovere più facilmente nel mondo. Ci consigli di guardare serie TV, ascoltare musica e lingua o ci sono altri metodi per impararlo?
Allora Mirko, l'inglese probabilmente, per come siamo abituati noi in questo paese, continua a costituire uno degli ostacoli più grossi a renderci, diciamo, su un pari livello di comunicazione, almeno con molti degli altri europei. Anche se negli ultimi anni alcune cose sono cambiate, per esempio guardare le serie TV, leggere un libro in lingua può essere molto utile. Nulla, devo dire la verità, però può essere utile quanto prendersi un periodo della propria vita, che fosse anche un mese e mezzo, e dire io vado a studiarmi l'inglese laddove l'inglese si parla, perché l'inglese lo puoi realmente imparare solamente con una full immersion. Ti faccio il mio esempio: io a scuola non avevo studiato inglese, ho solo studiato francese. Ad un certo punto, proprio perché l'obiettivo che io avevo era quello di lavorare in un ambito internazionale, ho detto non posso fare a meno della conoscenza di questa lingua. Come posso fare ad acquisirla? Sì, posso fare un corso a Torino, posso, diciamo così, avere una prima infarinatura. I soldi che avevo messo da parte li spesi per andare a fare un soggiorno in Irlanda. Io amavo anche molto l'Irlanda, al tempo per me era un viaggio quasi mitologico, no? Perché mi accompagnava verso anche un paese per cui avevo un interesse verso la letteratura, il cinema, la storia. E proprio in quel contesto lì in cui io stavo bene, in un mese feci un balzo incredibile nella conoscenza della lingua. Solo un mese, il primo mese in cui andai, perché la full immersion, il fatto di stare bene in un luogo in cui devi imparare anche la lingua, perché scegli un obiettivo di quel tipo lì, perché anche per il tuo benessere ha fatto la differenza. Tant'è che poi l'ho ripetuto almeno per 3 anni dopo quello. Ogni anno, invece di decidere di fare una vacanza, o perlomeno di fare un pezzo di vacanza, decidevo di fare quello. E ho imparato l'inglese così. Quindi il mio consiglio non può che essere quello di prendere, diventare viaggiatori, un po' anche turisti, ma soprattutto viaggiatori, e l'inglese provare a studiarlo fuori dai nostri confini.
Ciao Gio. Ti volevo chiedere, siccome io sono disabile, ti volevo chiedere se ci sono delle strutture per lavorare per noi disabili, perché certe volte i disabili non possono andare all'estero.
Ciao Andrea, questo è un tema che in parte mi tocca molto da vicino, perché io, tra le tante cose che mi è capitato di fare nella vita, c'è stata anche quella di lavorare per alcuni anni con persone che avevano diverse disabilità, e l'ho fatto sempre viaggiando con loro. Facevamo dei viaggi brevi, magari dovevamo andare solo al mare, in montagna, così via. Quindi ho potuto tastare in quel momento lì quanto poteva fare la differenza, per esempio il luogo in cui venivamo accolti, il modo in cui venivamo accolti, la struttura in cui venivamo accolti, proprio per le persone che avevano una qualche forma di disabilità. È un tema che però negli ultimi anni ha interessato moltissimo quelli che sono i decisori politici, soprattutto a livello europeo. La Commissione europea negli ultimi anni ha investito molti soldi, molti miliardi di euro, sul tema del turismo accessibile, anche perché c'è un dato molto importante, cioè noi nel mondo in generale tra il 15 e il 19% delle persone hanno una qualche forma di disabilità più o meno grave. Considerate che noi consideriamo come disabilità anche le persone anziane che non possono deambulare, che hanno qualche problema di quel tipo lì. Proprio per questo motivo qui il tema del turismo accessibile è all'ordine del giorno, sia per chi biecamente vuole anche solamente considerarlo da un punto di vista di business, perché significa attrarre più turisti, sia anche da un punto di vista etico e deontologico. Come consentire alle persone di avere una recettività turistica, alberghiera, nei musei e così via, in grado di accoglierli, e soprattutto anche come consentire alle persone che hanno la disabilità di lavorare in quegli ambienti lì, perché è chiaro che un'infrastruttura in grado di accogliere determinate persone come turisti lo è anche per i lavoratori. Ma quell'investimento che la Commissione europea sta facendo, lo sta facendo proprio anche per l'inclusione nel mondo del lavoro delle persone che hanno una qualche forma di disabilità. Ed è sorprendente vedere come proprio nell'ambito turistico si possono fare le cose più interessanti e i balzi più grandi in avanti, proprio per rendere, come dire, possibile anche a una persona che ha una disabilità di dire: bene, posso trovare un posto di lavoro anche in Francia, in quell'ambito lì, in un villaggio turistico, non lo so, in un museo, quello che può essere di mio interesse, perché questa è la via che si sta cercando di percorrere. Tra l'altro è interessante vedere, se uno va a guardare quei dati, uno dirà: beh, l'Italia come è posizionata all'interno dell'Europa rispetto alle strutture che hanno questa attenzione nei confronti del turismo accessibile? Ebbene, insieme a Francia, Spagna e Regno Unito siamo tra i paesi che hanno più strutture votate all'accoglienza di persone che hanno una qualche forma di disabilità. Io avrei detto la Germania, la Svezia, siamo sempre abituati a considerare il nostro paese un po' indietro nella graduatoria, invece in questo caso, forse perché nella nostra storia abbiamo dovuto anche affrontare in maniera più concreta delle forme di disabilità per motivi anche geografici, storici e così via, abbiamo una soglia di attenzione che io stesso, quando sono andato a leggere i dati, mi ha stupito, ma che è molto importante.
Ciao Giovanni, grazie per tutte le cose interessanti che ci hai detto fino adesso. Io però volevo riprendere cosa hai nominato prima, gli stage scolastici, e volevo chiederti quali sono le tue osservazioni riguardo quelli che tu ritieni, diciamo, gli aspetti negativi e positivi.
Alessia, questo è uno dei temi che voi ricorderete anche negli ultimi anni, è venuto molto spesso, diciamo non magari sui primi titoli dei giornali, ma spesso nei media, proprio il tema di come consentire ai ragazzi di fare degli stage che in qualche maniera potessero essere utili per loro e non solo dei riempitivi. Nel panorama in cui ci troviamo a vivere, purtroppo ci sono delle, diciamo, soluzioni che non sempre sono l'ideale. Dal mio punto di vista bisognerebbe sempre cercare di privilegiare, ovviamente, per chi è alla ricerca di uno stage, da quel punto di vista lì, il confronto con chi lo stage ha già avuto occasione di farlo in una determinata struttura oppure no, perché il passaparola, il feedback che ci può arrivare può essere molto importante, più del nome del luogo in cui noi andremo a fare lo stage. Posso farti degli esempi concreti, per esempio per quello che riguarda sempre il mio ambito di lavoro. Ci sono delle persone che scelgono di fare uno stage in una grande multinazionale, in una grande impresa, perché immaginano che da quello che gli verrà fuori lì ci sarà anche un'opportunità di lavoro, ed è ragionevole crederlo. Non faccio nessun nome, ma andare a lavorare in un grande gruppo, in una grande multinazionale, magari mi dà l'occasione, facendo quello stage, di essere notato, poi perché no assunto o comunque insomma richiamato con una qualche forma di collaborazione. Il punto però è che spesso quello che fa la differenza è la struttura, quanta attenzione riesce a dare a chi lo fa lo stage. Magari non è detto che il nome di grido sia quello che può donare questa attenzione, quindi il feedback è importante. Noi quando riceviamo all'interno nostro delle persone che chiedono di fare lo stage, io dico sempre a loro: voi siete qui per cercare di avere un beneficio e dovete sfruttare voi noi, non al contrario, non devo essere io che ti metto lì a fare le fotocopie, classico esempio che ritorna sempre, anche se per fortuna ormai le fotocopie si fanno sempre meno, però fare magari dei lavori, diciamo così, di, uso una parola inglese, data entry, no? Mi metto lì, se devo fare un lavoro dove devo lavorare al computer, non trovo nessun beneficio in quello che faccio. No, io dico, voi dovete essere i primi a trarre un beneficio, quindi tu mi devi dire qual è il tuo interesse e io cercherò di trovare qualcosa che si avvicini il più possibile al tuo interesse. È difficile, dovrebbe essere una sorta di stella che ci guida un po' a tutti coloro che possono offrire magari l'opportunità di fare degli stage o dei tirocini. Mi auguro che sia così nella maggior parte dei casi, per cui è molto importante anche farsi raccontare da chi già l'ha fatto se in quell'ambito lì quello che ha fatto gli è sembrato utile, se ha imparato delle cose. In un momento come questo, poi tra l'altro, dove trovare gli stage, i tirocini negli ultimi tempi è stato particolarmente difficile, strutture chiuse, le restrizioni e così via, fare per esempio dei tirocini e degli stage in cosiddetto smart working aggiunge veramente poco a voi, perché nel tirocinio che voi avete la possibilità di fare dovete imparare anche a socializzare, a stare con gli altri, e nel rapporto di lavoro non è tanto quello che imparerete nel mese, perché non lo imparerete lì quello che vi servirà per il lavoro, ma vi servirà imparare quali sono le dinamiche nel luogo di lavoro. Le dinamiche nel luogo di lavoro io ho modo di sperimentarle solo se parlo, prendo un caffè con te, ci facciamo due chiacchiere, parliamo anche di cose che non hanno niente a che fare col lavoro, parliamo di sport, di musica, di libri letti, di quello che può essere. Come nel viaggio di cui parlavo prima, come in altre esperienze, quando noi stiamo bene in un luogo assorbiamo tutto quello che in quel luogo c'è in senso positivo. Quando noi siamo a disagio, anche se potremmo imparare delle cose bellissime, non le impareremo.
Per quanto riguarda spostarsi all'estero, è meglio spostarsi all'estero o rimanere qua in Italia? Anche qua, quali sono gli aspetti positivi e negativi?
Ci sono due, diciamo, tendenze che possiamo considerare. Una di quelle che io metto sempre in luce è che probabilmente provare a lavorare nel proprio paese ha un senso, anche per non considerare sempre il nostro paese solo un luogo da abbandonare per ricercare qualcosa di meglio. Provare a fare qualcosa per il nostro paese significa anche provare a trovare, ad affermarsi nel luogo del lavoro nel paese in cui si è. Io per esempio ho scelto di fare così, quando mi offrirono di andare a lavorare per dei progetti di cooperazione all'estero, a un certo punto dissi no, il lavoro che faccio mi piace, perché devo rinunciare a fare quello? Magari più avanti sì, in effetti non me lo nascondo, potrebbe avvenire poi ancora in futuro. Però in quel momento lì, nel momento mio giovanile in cui, diciamo, stavo cercando un luogo di lavoro, quello è stato un elemento che mi ha convinto anche a provare a lavorare nel luogo in cui ero. Però c'è un elemento da tener conto, che nella costruzione del nostro curriculum, secondo me, fare un'esperienza all'estero è fondamentale per chiunque, anche se qualcuno non pensa di lavorare in un ambito internazionale. Perché quello che vi può dare è il fatto di dovervela cavare in un luogo in cui non c'è nessuno che vi dà una mano, ma siete voi stessi che vi create la rete attraverso il fatto di dover affrontare delle difficoltà di ogni tipo, quella linguistica, non so se vado in famiglia, la famiglia da cui andrò, se devo studiare, se devo fare magari un tipo di attività in un luogo che non conosco, dove per la prima volta arriverò mi troverò davanti qualcuno che non parla la mia lingua e non è detto che mi sia simpatico e così via. Il secondo è quello che dicevo prima, oltre la conoscenza della lingua ci consente anche di socializzare e di comunicare con chi è diverso da noi, perché anche se noi andiamo solo in Francia a fare un tirocinio o andiamo a Londra o andiamo a fare un'attività e siamo sempre nell'ambito della cultura europea molto simile, condividiamo molte cose, sarà sempre un percorso in cui impareremo delle cose sentendole raccontare, vedendole fare. Io dico sempre anche nel mio lavoro che parlare per esempio di come un'impresa può andare ad investire in un paese estero non ha senso se in quel paese estero non ci sono mai stato. Cosa gli sto raccontando io a questa impresa? Quello che posso leggere, che ho studiato, quello che ho imparato, che anche altri mi hanno raccontato. Ma non gli potrò mai passare un messaggio così forte come quello di qualcuno che in quel luogo c'è stato. L'imprenditore che arriva in quel paese lì, sbarca all'aeroporto, arriva e dice «Boh, adesso vado in hotel, domani incontrerò il mio interlocutore» e così via. Però se io gli racconto magari «Guarda che quando arrivi all'hotel, non lo so, fai attenzione quando esci dall'hotel a guardare quella determinata cosa, fai attenzione per esempio quando devi prendere il taxi a non rispondere a quello che arriva lì e ti dice vuoi un taxi e si avvicina a quello che magari ti offre il taxi privato e non sai mai chi potrebbe essere, se vuoi correre il rischio lo fai, ma magari se non sei amante del rischio non lo fai». Ecco, quelli che in inglese si chiamano practical tips sono delle cose che si imparano solamente partendo e andando. Quindi nel vostro, diciamo, futuro lavorativo, per chi deve lavorare nel turismo e dovrà sempre lavorare di più con turisti che vengono dall'estero, o se magari voi andrete a lavorare all'estero, l'Italia ancora oggi è al quinto posto nel mondo per l'accoglienza di turisti nel mondo e diciamo che resterà nella classifica dei migliori 10, speriamo per sempre, a lungo, anche se magari ci sono altri paesi che hanno dei trend in aumento. L'aspetto dell'internazionalità è fondamentale, perché il turista oggi è diventato anche un viaggiatore, gli piace arrivare in una meta, ma durante la meta assaggiare, vedere, spostarsi. Se hai fatto un piano di viaggio, magari leggendo su internet, una volta bisognava comprarsi la guida turistica, oggi da internet tiriamo fuori tutto, ma su internet non troviamo tutto quello che ci serve. No, quando saremo lì, parlando con chi nel luogo ci dirà, ma tu lo sai che qua vicino c'è, non lo so, per dire, un monumento che non conosce quasi nessuno, ma noi del luogo conosciamo. Il turista internazionale avrà bisogno di persone consapevoli che sappiano comunicare con lui, anche se noi lavoreremo in Italia. Ma quale occasione migliore per noi è quella di imparare a comunicare andando prima all'estero?
Grazie.
Bene, questa chiacchierata mi è piaciuta particolarmente perché al di là delle mascherine che portiamo in questo momento vedo degli occhi vividi, attenti, che sorridono, segnalano anche, diciamo così, la sensazione dell'ascolto, no? Quello che dicevo prima, anche passare un'emozione, sentir raccontare un'esperienza, e ci sono sicuramente molte cose da raccontare e secondo me ce ne potrebbero anche essere molte da parte vostra che potrei ascoltare io, però il tempo che abbiamo a disposizione è quello che è, per cui io vi invito naturalmente a continuare ad essere curiosi, non abbiate mai paura di sperimentare e se avete bisogno magari anche di avere un ulteriore raffronto, di fare anche due chiacchiere con me, io sono comunque anche a disposizione, mi potete contattare, vi lascio la mia email personale che è johntony, con la Y finale, scritto G-I-O-N-T-O-N-I, greca finale, @gmail.com. Scrivetemi e insomma se c'è qualcosa, magari qualche curiosità o anche qualcuno dei dati che ho citato a cui volete avere accesso, io sono disponibile a continuare questa comunicazione con voi. Grazie.